Buongiorno a tutti da WhyNews.tv. Oggi è martedì 25 maggio 2021 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i maggiori quotidiani in edicola oggi in tema di wine and food. Partiamo dalle pagine del Sole 24 Ore, quelle dedicate alle imprese e ai territori. L'industria alimentare è sotto attacco, dieta mediterranea nel mirino dell'ONU. Così Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare, intervistato da Micaela Cappellini. Non c'è solo l'Europa con le sue etichette Nutri-Score a mettere i bastoni tra le ruote al successo del Made in Italy alimentare nel mondo. Un attacco ancora più pericoloso sta per arrivare dall'ONU. A New York in autunno ci sarà il Food System Summit e in quell'occasione dalle Nazioni Unite potrebbe arrivare l'indicazione che la dieta mediterranea contiene troppi alimenti di derivazione animale e quindi è poco sostenibile per il pianeta. Non è la prima volta che la comunità internazionale attraverso il Palazzo di Vetro prova ad attaccare il cibo made in Italy. Già nel 2018 la diplomazia italiana sventò per un soffio il tentativo di far passare il concetto che la dieta mediterranea facesse male alla salute perché accusata di favorire le malattie non trasmissibili come per esempio l'obesità. Questa volta però il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio, vuole muoversi per tempo per essere certo di bloccare ogni assalto. Voglio essere molto chiaro, dice Vacondio, dal tentativo dell'ONU di 3 anni fa al Nutri-Score europeo fino a quest'ultima critica alla dieta mediterranea, sono tutti attacchi che non hanno niente a che fare con gli interessi che dichiarano di voler tutelare. Dietro la questione della salute umana e di quella dell'ambiente si nasconde il tentativo di frenare la competitività del Made in Italy alimentare sui mercati esteri. Le nostre eccellenze nel mondo hanno un successo incredibile, non tanto per i volumi che abbiamo esportato, quanto piuttosto per la capacità di ricavare dai nostri prodotti una marginalità altissima. Serviamo nicchia di consumatori, noi italiani. Ma come per la moda, ci collochiamo nel segmento del lusso. Il cibo italiano è uno status symbol. L'Olanda, ad esempio, esporta più di noi, vero, ma noi dal nostro export sappiamo ricavare di più. In Italia l'industria alimentare è in grado di mantenere i livelli occupazionali che ha, non certo per quello che riesce a vendere nei supermercati nazionali, bensì per quello che guadagna vendendo all'estero. Dietro la salute e l'ambiente si nasconde ben altro. Sono le nostre quote di mercato che fanno gola agli altri, dice Vacondio. Ancora sulle pagine del Sole 24 Ore cambiamo radicalmente argomento e in realtà questo sfiora soltanto il mondo dell'enogastronomia. Arnaud Scalza Besos è il più ricco del mondo, ma solo per poche ore, così la classifica di Forbes. Il patrimonio del francese è a 186,3 miliardi, ma il Realitech annulla il sorpasso. Bernard Arnault, a capo della multinazionale del lusso LVMH, è stato per qualche ora la persona più ricca del mondo, scalzando Jeff Bezos dalla testa della classifica aggiornata in tempo reale da Forbes. Il tycoon francese era salito a 186,3 miliardi di dollari di patrimonio, oltre i 186 miliardi del fondatore di Amazon. Nei giorni scorsi Arnault aveva superato l'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, che sta subendo il calo del titolo azionario della sua casa automobilistica, meno 19% in un mese. Al contrario, Arnaud sta beneficiando dell'ottimo andamento di LVMH nelle vendite in borsa. Il patrimonio di Arnaud, 72 anni, a capo della conglomerata che comprende aziende come Louis Vuitton, Fendi, Christian Dior e Givenchy, è cresciuto di oltre 110 miliardi di dollari negli ultimi 14 mesi. L'avvio degli scambi a Wall Street e il balzo dei tecnologici, inclusa Amazon, però hanno consentito al numero uno del colosso delle vendite al dettaglio di riprendersi lo scettro. Quello che non c'è scritto nell'articolo del Sole 24 Ore, che poi a trainare la crescita economica di Arnaud e anche e soprattutto forse il comparto del wine spirits con le griffe dello champagne di Bordeaux, ma anche del cognac. Sempre sulle pagine del Sole 24 Ore, tra le brevi dell'economia alimentari, Chipre, WRM accelera sulla ristrutturazione. Il gruppo Chipre ha chiuso il 2020 con un fatturato di 83,8 milioni di euro, un MOL negativo di oltre 30 milioni e un utile consolidato pari a 38,4 milioni, grazie a un risultato straordinario positivo di 71 milioni. Il gruppo controllante WRM ha accelerato le scadenze del piano di ristrutturazione attraverso il pagamento anticipato di 22 milioni di euro al ceto bancario e ai creditori commerciali aderenti per un importo di circa 5 milioni. Lasciamo le pagine del Sole 24 Ore e andiamo su quelle di Repubblica con l'intervista di Andrea Greco alla D di Bonifiche Ferraresi, Vecchioni, Federico Vecchioni. Non lasciamo i nostri semi alla Cina, il governo usi il Golden Power. Sul caso Verisem è giusto, opportuno e doveroso che il governo e il sistema Italia si attivino per difendere la ricchezza unica, originale e distintiva dei nostri semi. Personalmente ritengo lo farà perché un'azienda come questa è un cardine per fornire risposte sempre più efficienti e all'altezza delle sfide nella filiera alimentare, che riveste da qualche anno un crescente rilievo occupazionale, produttivo e strategico. Se invece non lo farà, ci sono decine di aziende medie e piccole con cui abbiamo interlocuzioni costanti e che valgono fino a 3 miliardi di euro che rischiano la colonizzazione economica. Federico Vecchioni è AD e socio di Bonifiche Ferrarese, holding quotata per 7 anni, che 7 anni fa rilevò Bonifiche Ferrarese, la più grande azienda agricola italiana, e poi altre dell'agroindustria per puntare la dimensione internazionale. Oggi BF potrebbe competere in cordata col Fondo Italiano di Investimento per l'acquisto di Verisem, la cassaforte delle sementi italiane che il fondo USA PSP ha messo in vendita e su cui aleggiano i colossi cinesi Syngenta e CIC. Per questo il manager, anche quarto azionista di BF con 12,86%, dopo Fondazione Cariplo, Cassa Depositi e Prestiti, Equity e Dompé, chiede al governo di usare il Golden Power, affermando un'ottica anche politica e strategica sul dossier, non soltanto finanziaria. Dalla Repubblica al Corriere della Sera, anche qui si parla dell'effetto LVMH, Arnaud supera Bezos e diventa per qualche ora, come abbiamo visto sulle pagine del Sole 24 Ore, l'uomo più ricco del mondo. Un miliardario europeo è stato per qualche ora l'uomo più ricco del mondo. Si tratta di Bernard Arnault, come riportato da Forbes, grazie all'andamento in borsa che in Francia apre prima per via del fuso orario. Il CEO e azionista del gruppo francese LVMH ha superato il primo nella classifica dei miliardari, Jeff Bezos, il cui patrimonio era ancora fermo a causa della chiusura di Wall Street. Ma quando anche i mercati americani hanno aperto, il fondatore azionista di Amazon, con il rialzo dei tecnologici, si è ripreso il primato, come detto. Per quanto riguarda il Corriere della Sera, in edicola anche l'inserto Cook Tour del Corriere della Sera con lo speciale sul Trentino Alto Adige e le sue cucine con 10 chef, da 0 a 3.000 giovani creativi impegnati sono i nuovi talenti della cucina locale che si sviluppa su diverse altitudini, dal Lago di Garda alle vette dolomitiche, selezionati dagli stellati regionali. Nel progetto Trentino Food Tales abbiamo scelto tra loro le storie più simboliche, scrive Isabella Fantigrossi. E poi, andando avanti, il rivoluzionario che sussurrava alle api, Andrea Paternoster, scomparso tragicamente poche settimane fa con una visione geniale sul settore, ha completamente cambiato il modo di produrre il miele in Italia. E poi l'alta quota in un panetto di colore giallo intenso e dal profumo di erba, il burro di montagna che si produce solamente in estate quando le mucche vengono lasciate al pascolo in una delle 117 malghe caseari del Trentino, come il Botiro del Primiero a panna cruda, oggi Presidio Slow Food. E poi la signora del foraging, Eleonora Cunaccia, è tra le più celebri conoscitrici di erbe spontanee. Amata dagli chef di tutta Italia, da 5 anni gestisce il centro di ricerca al Lago Nambino. Oggi raccogliere piante e resine è una moda, per me resta il modo più bello di valorizzare l'ambiente. E poi ci sono i consigli per un eco viaggio gourmet, a firma di Isabella Fantigrossi, ancora dalla Val di Non fino alla Piana Rotaliana. Per quanto riguarda il vino, la corsa ai vitigni resistenti, nell'articolo di Alessandra Dal Monte, in una regione già vocata al vino, famosa per tre uve autoctone, la Nosiola, il Terol de Gorro Rotaliano e il Marzemino, e per le bollicine del Trento Doc, molte cantine puntano sulla sostenibilità coltivando i piwi, incroci che non necessitano di trattamenti per un futuro sempre più verde. Infine, degustazioni e smart working con vista, dormire e mangiare in luoghi dedicati alla produzione vitivinicola, spesso esempi di ricerca virtuosa sul bio, ecco nascosti tra boschi e colline la nostra selezione di indirizzi, scrive Tommaso Galli. Il più delle volte antiche costruzioni riconvertite in bed and breakfast d'eccellenza, attrezzate anche per il lavoro a distanza. E infine, l'anima leggera della grappa di montagna, un'altra specialità del Trentino Alto Adige. Sempre per quanto riguarda gli inserti del Corriere della Sera, come ogni martedì, torna ovviamente l'inserto dedicato alle buone notizie, che offre la prima pagina a un trilione di alberi, il pianeta di Mr. Tree, all'obiettivo del World Economic Forum, di cui è consulente Tristan Lecomte, il manager del metodo Insetting, che consiste nel compensare l'impatto ambientale delle produzioni finanziando la riforestazione del mondo. Finora 17 milioni di nuove piante grazie a lui, ma ogni giorno se ne abbattono 10. Strada lunga, dice, mai arrendersi. Spesso racconta, mi chiedo come evitare che la spinta verso l'economia green diventi puro business. Quanti si impegnano davvero? Si può tentare una rivoluzione, ma io credo più nell'evoluzione e nella speranza di cambiare. Sempre per quanto riguarda la terra, le mucche di Vipiteno e la Cina a lezione di biogas, così l'allevatore altoatesino Josef Mayr con 62 soci trasforma i rifiuti zootecnici in energia pulita, risultato una fonte di inquinamento e di consumi di acqua, diventa motore di economia circolare, presto un nuovo impianto tra i maggiori in Europa e una delegazione da Pechino arriva per copiarlo. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a domani come sempre su ynews.tv.